ad alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni, Neri Pozza. Ottava puntata.
Domando se non possa esprimersi in poesia e mi avventuro in questa terza sfera. Mi sembra di ricordare che Lessing sostenesse che gli eventi, la cui esistenza è condizionata dal corso del tempo, sono l'essenza della poesia e stabilisse il principio fondamentale secondo cui poesia e pittura sarebbero differenti. Da questo punto di vista la poesia non è assolutamente adatta a quei confini che tanto mi preme esprimere. Forse quando provo una sensazione di felicità esiste nel fondo del mio animo una qualche cognizione del tempo, ma non nel significato di eventi che debbano svilupparsi gradualmente seguendo un certo corso. Non sono felice perché l'uno si allontana, il secondo si avvicina, dilegua e nasce il terzo. Sono felice per un'atmosfera profondamente radicata in un determinato luogo fin dal principio. E dal momento che vi è radicata fin dal principio, non c'è alcuna necessità, neppure decidendo di tradurre questa condizione in parole normali, di stabilire un ordine cronologico del mio materiale. Basterà semplicemente che io disponga spazialmente la scena, come in un dipinto. Ma il problema è quali atmosfere paesaggistiche, trasfuse in versi, possano rappresentare questa vasta e indefinita condizione. Se vi riuscissi sarebbe una vera poesia, nonostante le tesi di Lessing. Non mi importa di Omero e di Virgilio. Se la poesia è adatta a esprimere un'atmosfera, questa atmosfera, pur non essendo costretta nei limiti del tempo e non chiedendo il sostegno di eventi successivi, può essere delineata solo con le parole, a patto che soddisfi semplicemente alle esigenze puramente spaziali e pittoriche. Basta con queste argomentazioni. Ho dimenticato quasi completamente il Laocoonte. Dunque, se lo riesaminassi con attenzione, troverei forse di aver sbagliato io. A ogni modo, dal momento che non riesco a dipingere, decido di provare a scrivere una poesia e con la matita premuta sull'album mi dondolo un po' avanti e indietro e per un certo tempo tento di indurre la punta della matita a muoversi, ma non ci riesco affatto. È come quando si ha sulla punta della lingua il nome di un amico, ma non è possibile ricordarlo esattamente. Ci si rassegna e allora il nome che stava per uscire viene rinchiuso di nuovo nei meandri della memoria. Quando si prepara il kuzuyu, in principio è fluido e non offre alcuna resistenza alle bacchette che lo mescolano, ma con un po' di pazienza diventa finalmente colloso e la mano che mescola incomincia a sembrare pesante per la fatica. Se incuranti di ciò si continua a impastarlo con le bacchette, giunge il momento in cui è ormai così denso che non si riesce a mescolarlo. Alla fine si attacca spontaneamente, senza alcuno sforzo da parte nostra, alle bacchette. È l'identico processo con cui si compone una poesia. La matita, su cui io non ho alcuna presa, incomincia a muoversi un po', quindi, ripreso il vigore, in 20 o 30 minuti fa scaturire questi 6 versi. La verde primavera 2 o 3 mesi dura. Segue una tristezza lunga come le erbe fragranti, solitari fiori cadono nel giardino deserto, una semplice arpa giace nella vuota sala. Immobile sta una tela di ragno. Volute di incenso avvolgono le travi di bambù. Provo a rileggerli. Sono tutti versi che potrebbero trasformarsi in un dipinto. Mi sembra che avrei dunque fatto meglio a dipingerli. Mi domando come mai mi sia stato più facile comporre una poesia che un dipinto. Ormai credo che non sarà molto difficile continuare, ma adesso mi piacerebbe trasformare in versi i sentimenti che non riesco a esprimere con la pittura. E dopo essermi a lungo arrovellato, finalmente, solitario e muto siedo, e una tenue luce nel mio cuore scorgo. Gli uomini sono succubi di tanti impegni, ma come potrei dimenticare questo stato? Per un giorno ho trovato la pace, e bene ho compreso di aver trascorso 100 anni nell'agitazione. In quale remoto luogo so stare? Lontano, nel paese delle candide nuvole. Provo a rileggerla da capo. Mi sembra abbastanza piacevole, ma poco vivida e insufficiente a rappresentare l'eterea condizione a cui sono pervenuto poco fa. E se, già che ho iniziato, ne scrivessi un'altra, mi dico. Impugnando la matita, guardo distrattamente verso l'entrata. I fusuma sono aperti. Nello spazio di 3 sciaku passa rapidamente un'affascinante figura. Che sorpresa! Quando ho rivolto lo sguardo alla porta, quell'ombra affascinante era già per metà sparita al di là dei fusuma aperti. Doveva essersi mossa prima ancora che io la notassi. Era passata in un baleno. Dimentico la poesia e i miei occhi fissano l'entrata. Dopo meno di un minuto, l'ombra ricompare dalla direzione opposta. L'alta e sottile figura di una donna passeggia silenziosamente con indosso un kimono dalle fluenti maniche. Sulla veranda del secondo piano, senza il minimo fruscio, mi lascio sfuggire la matita dalle dita, trattenendo il respiro. Il cielo è velato di nuvole, usuali nell'epoca della fioritura. Sembra voler discendere d'attimo in attimo dalla volta celeste. La figura con il kimono, dalle fluenti maniche, che cammina graziosamente avanti e indietro sulla veranda, in questa sera, con nell'aria un presagio di pioggia, si trova al di là del giardino interno, lontana 6 ken dalla mia camera, e ora appare, ora dilegua melanconicamente in questa pesante atmosfera. Fin dal principio la donna non ha aperto bocca, non mi ha degnato di uno sguardo. Cammina tanto silenziosamente che quasi non percepisco il fruscio della veste sulla veranda. Da lontano non riesco a scorgere i motivi che ornano il suo kimono e che risaltano sgargianti dai fianchi in basso. Lo sfondo a tinta unita è congiunto ai motivi da una zona sfumata che mi sembra il limite tra la notte e il giorno in cui cammina la donna. Non so quante volte abbia intenzione di percorrere il lungo corridoio con il kimono dalle maniche fluenti. Non so neppure da quanto stia continuando questa strana passeggiata in questo inusitato abbigliamento, né ho la minima idea di cosa si proponga. La figura compare e si dilegua al di là della porta, ripetendo azioni incomprensibili con tale esatta calma. Provo una sensazione molto bizzarra. Se il suo atto vuole esprimere l'inquietudine per la primavera che fugge, come mai pare così indifferente? E se il suo è un comportamento indifferente, come mai si è abbigliata con preziosi sete? Forse è di broccato d'oro l'obi che mi abbacina la vista, mentre i colori del tramonto primaverile continuano a tingere illusoriamente la soglia delle tenebre. Il lucente tessuto si avvicina e si allontana, avvolto dal blu della sera, per sparire ogni minuto nel silenzio e nella lontananza. È come le stelle luminose di primavera che all'alba sembrano sprofondare nell'immenso viola del cielo. Quando il portale celeste si apre come per incanto, quasi a inghiottire la splendente figura nel regno dell'oscurità, mi sembra che la donna abbigliata in tal modo, proprio perché è abituata a vivere tra sete fruscianti davanti e paraventi dorati sotto luci splendenti nelle sere di primavera, il cui attimo vale 1000 pezzi d'oro, possa svanire così dal mondo colorato senza mostrare timore o desiderio di sottrarsi lottando, rappresenti, in un certo senso, una scena soprannaturale. Spio l'oscura ombra che l'assedia. La donna è tranquilla, né si affretta né si spaventa. Vaga nello spazio angusto con identica compostezza. Se non è conscia del pericolo che la sovrasta, è il colmo dell'ingenuità. E sarebbe invece terribile se lo intuisse, ma non lo considerasse una disgrazia. Significherebbe che l'oscurità è la sua naturale dimora, ed è proprio perché la sua immagine illusoria sta per tornare a essere custodita come prima nelle profondità delle tenebre che lei può passeggiare con questo calmo atteggiamento al confine tra l'esistenza e il nulla. La sua autentica origine si intravede nel punto in cui i confusi motivi del kimono dalle fluenti maniche finiscono e sembrano colare in un ineluttabile inchiostro. Provo anche un'altra sensazione. Immagino una bella fanciulla addormentata in un leggiadro sonno che senza neppure destarsi esala l'ultimo respiro mentre è immersa nei sogni. Chissà quale atroce dolore proverà chi ha vegliato al suo capezzale di malata. Se fosse stata tormentata da innumerevoli sofferenze, non solo lei, per cui di certo non sarebbe valsa la pena di vivere, ma anche i familiari che l'assistevano avrebbero forse deciso con rassegnazione che porre fine alle sue pene con la morte sarebbe stato un atto di misericordia. Ma per quale colpa è stata condannata a morire una fanciulla che si abbandona fiduciosa al sonno? Essere condotti nel regno delle tenebre mentre si dorme, quando non si è rassegnati alla morte, equivale a perdere la vita preziosa in un gioco d'azzardo. Se proprio la si deve uccidere, che almeno le sia dato il tempo di comprendere l'ineluttabilità del suo karma, di rassegnarsi e di recitare il Nenbutsu. Se non ci fossero ancora tutte le condizioni che conducono alla morte, ma solo l'evidente approssimarsi di essa agli astanti, invece di accompagnare la fanciulla con le preghiere, lode al Buddha Amida, vorrebbero gridare e richiamarla viva a forza da quel mondo di cui sta già per varcare la soglia. Forse per lei, che da un effimero sopore scivola incosciamente in un lungo sonno, essere richiamata è una sofferenza. Come se le fossero tirati sconsideratamente i lacci delle passioni che stanno per spezzarsi. Forse pensa: vi prego, non chiamatemi, lasciatemi riposare in pace. Ma anche così si vorrebbe gridarle di tornare. quando la figura della donna riapparirà davanti alla mia porta, tenterò di chiamarla e di salvarla da quel mondo irreale. Ma appena la scorgo scivolare come un sogno nello spazio di Tresciaku, mi è stranamente impossibile pronunciare parola. La prossima volta, mi dico risoluto, e intanto lei passa velocemente senza la minima difficoltà. Come mai non riesco a parlare? Mi domando. E in quell'istante la donna passa di nuovo. Apparentemente non si preoccupa affatto dell'esistenza di chi la guarda e sta in ansia per lei. Passa come se per fastidio o per compassione, fin dal principio, non avesse mai badato a uno come me. La prossima volta, medito, e intanto i cumuli di nuvole lasciano graziosamente cadere i fili della pioggia, quasi che non riuscissero più a trattenerli e silenziosamente celano l'immagine della donna. Ho freddo. Vado alle terme munito d'un asciugamano. Mi svesto in una cameretta di 3 tatami. Scendo 4 gradini e arrivo in una sala da bagno di circa 8 tatami. In quel paese non deve mancare la pietra, perché il pavimento è lastricato di granito e in mezzo, scavata per una profondità di 4 shaku, c'è una vasca simile alle tinozze per il tofu. La chiamo vasca, ma è anch'essa rivestita di pietra. L'acqua è definita minerale. Dovrà quindi contenere diversi componenti, tuttavia è trasparente ed è piacevole immergervisi. Di tanto in tanto provo persino ad assaggiarla. Non ha alcun sapore o odore particolare. Pare che sia efficace anche nelle malattie, ma ignoro in quali, non l'ho mai domandato. Non essendo affetto da nessun particolare morbo, il valore pratico delle terme non mi è mai balenato nella mente. Quando scivolo in acqua penso solo e sempre a quel verso di Bai Le Tien: l'acqua della calda sorgente dolcemente lava il denso unto. Il nome sorgente calda mi suscita una sensazione piacevole, come se ascoltandolo evocassi necessariamente questa poesia. Mi pare che le terme che non ispirano una tale sensazione non abbiano alcun pregio. Non esigo da esse altro che questa evocazione. Mi inoltro decisamente nella vasca e mi immergo fino al petto. Non so da dove sgorghi l'acqua calda, ma oltrepassa sempre piacevolmente i bordi della vasca. Quelle pietre primaverili non riescono mai ad asciugarsi. Sono calde e nel toccarle i piedi trasmettono all'animo una gradevole sensazione di tranquillità. La pioggia è tanto tenue che sembra aspergere segretamente la primavera di nascosto dagli occhi della notte, ma le gocce cadono dal tetto dense, con un quasi impercettibile toc-toc. Il vapore rinchiuso ricopre tutto, dal pavimento al soffitto. Se trovasse uno spiraglio, un pertugio, per piccolo che fosse, filtrerebbe all'esterno. Le fredde caligini autunnali, la quieta e sottile foschia che ondeggia nell'aria, i bluastri fumi delle case in cui si prepara la cena, abbandonano la loro eterea sagoma all'immenso cielo. Tutti hanno una loro particolare bellezza. Solo una nuvola di vapore di calda acqua sorgiva in una notte di primavera che avviluppi teneramente la pelle di chi vi si immerge mi fa dubitare di appartenere a un'epoca remota. Non mi circonda tanto fittamente da impedirmi di vedere, ma non è neppure sottile come una seta leggera che basti lacerare per scoprire senza alcuna difficoltà il mondo a noi sottostante. Ho l'impressione che anche strappandone il primo il secondo strato e chissà quanti altri, non riuscirei a emergere da questo vapore che mi circonda da tutte le direzioni e mi seppellisce in un caldo arcobaleno. Esiste l'espressione inebriarsi di vino, ma non, o almeno io non l'ho mai sentita, inebriarsi di vapori. E se esistesse, non sarebbe naturalmente adatta alla bruma e mi parrebbe eccessiva per la foschia. Mi soddisferebbe solo se alla parola vapore si aggiungesse anche primavera e sera. Con la testa riversa sul bordo della vasca provo a lasciar galleggiare, opponendo la minima esistenza possibile, il mio corpo, divenuto leggero nella calda acqua trasparente. La mia anima sembra fluttuare mollemente come una medusa. Con queste sensazioni anche il mondo diventa piacevole. Si apre la serratura della ragione, si alza la sbarra delle passioni. Succeda quel che deve succedere, mi dico, e mi abbandono all'acqua, mi identifico con la calda sorgente. Lasciarsi trasportare dalla corrente è il modo meno penoso di vivere. Nell'affidare persino l'anima al fluire della vita si prova uno stato di grazia superiore a quello di un discepolo di Cristo. Ma certo, considerato sotto questo aspetto, Dozaemon è squisito. In una poesia di Swinburne, di cui non ricordo il titolo, mi pare sia descritta la gioia di una donna che in fondo all'acqua ha raggiunto la pace. Giudicata da un simile punto di vista, anche l'Ofelia di Millet, che tanto mi ossessiona, appare molto attraente. Finora mi sono sempre domandato con perplessità come mai egli abbia scelto un tema così sgradevole. Invece era proprio adatto a un dipinto, una figura fluttuante alla superficie o sul fondo dell'acqua che, ora sprofondando, ora affiorando, si lasci dolcemente trasportare dalla corrente, è senza dubbio affascinante. Se poi si ornano le rive con fiori ed erbe variopinte e si crea una pacata armonia tra i colori dell'acqua, del viso della donna che galleggia, delle vesti, il tutto si trasforma sicuramente in un dipinto. Ma se l'espressione della fanciulla trasportata dalla corrente sarà troppo serena, sembrerà mitica o allegorica. Un'agonia spasmodica sconvolgerebbe lo spirito di tutto l'insieme, ma un viso assolutamente quieto e inespressivo non lascerebbe trasparire sentimenti. Quale viso ritrarre per ottenere un buon risultato? Forse quello dell'Ofelia di Millet, ma dubito che lo spirito di quell'artista sia identico al mio. Millet è Millet e io sono io. Mi piacerebbe quindi dipingere una specie di elegante Dozaemon secondo il mio gusto, ma il viso desiderato stenta ad affiorare nella mia mente.
Foschi ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.